40 minuti nel GR si è parlato dei Radiohead, quelli della scintillante svolta elettronica di Kid A, questi invece erano i Radiohead della stagione delle chitarre, quelli di The Bands, quelli di Just, e alle 8:41 minuti del mattino, con tutta l'energia della schitarrata di Johnny Greenwood in sottofondo, come un riff che rompe nelle vostre case e nella vostra anima. Signore e signori, ancora una volta il professor Andrea Di Stefano, ma adesso mi spengo in una nota di malinconia, perché al contrario di quanto accaduto in tutte le settimane precedenti, il professor Di Stefano oggi non è in studio, non è qui con me. Faccia finta di essere a Glasgow per la COP26, anche se non è vero. Però fa molto.
Ma no, dai.
Ma no, faccio.
Fa fake.
Ma chi se ne frega? Faccia finta. Com'è il clima oggi a Glasgow? Piove?
Piovigina.
Ah, piovigina. Beh, è un po' un classico in Scozia, eh? È normale.
Assolutamente, sì, sì, no. È normale, normale.
Non è sorprendente. Come va quando torna da Glasgow?
Ma penso già fine settimana, lunedì dovrei rientrare, ma anche tutta la settimana comunque è previsto brutto, meteo cattivo.
Beh sì, d'altra parte l'autunno scozzese è un po' quello che è. Cosa si dice lì in Scozia?
Cosa si dice? Dobbiamo parlare di che cosa? Della COP?
No, ma dico in generale, lì in Scozia, cioè nei bar, cosa vi dite?
Nulla perché
lo scozzese normalmente è riservato, quindi tende, come dire, a consumare la birra, qualcos'altro, ma
dipende dai punti di vista. Non mi sembra che sia così riservato.
Quindi cosa vi dite lì in Scozia?
Nulla, perché non
nulla,
lo
stesso
bar, nemmeno pub, non ho capito. Nulla.
Va bene. Senta, devo darle una brutta notizia però,
Quale? Cosa è successo?
Hai perso
la sigla?
No, sembra che anche quest'anno niente. Anche quest'anno non lo becca l'Ambrogino d'Oro.
Ah, beh, ma che brutta notizia, nessuno ci aveva pensato.
Ho capito, però non mi è entrato neanche quest'anno nemmeno in nomination. Cioè, in nomination ci sono Signorini, Nicole Berlusconi, Materazzi. Poi,
meglio così, allora non essere, preferisco non esserci in ogni caso.
Ma no, cosa vuol dire? Anche perché ci sono, come dire, invece nomi importanti, nomi di spessore. C'è Kier, capitano coraggioso, Baresi, il capitano per antonomasia, Franco, però niente, lei non c'è, quindi mi sembrava giusto dirglielo, ma magari gli ho detto in modo anche un pochino brutale, però è meglio la verità a volte.
Tranquillo, assolutamente. La verità è la cosa migliore.
Prima che mi tornasse poi dalla Scozia e come un fulmine a ciel sereno, pam, arriva all'aeroporto e le dicono: Andrea, guarda che anche stavolta l'Ambrogino d'Oro è volato su una stella. Vabbè,
insomma, non esisteva nessun problema di questo tipo.
Comunque il professor Di Stefano oggi collegato telefonicamente e quindi possiamo far partire immediatamente la sigla della nuova puntata del Giorno delle Locuste. No, non è partita quella, è partita un'altra
roba. No, direi di no.
D'altra parte, quando ci si collega con la Scozia c'è sempre il rischio che qualcosa possa andare male.
Certo.
E allora, eccoci qua per cominciare la nuova puntata del Giorno delle Locuste, chiudendo il Demone del Tardi. Immaginavo che mi avrebbe messo in scaletta il tapering di Powell e della Federal Reserve, invece vedo che non l'ha fatto, ma va bene così, anche perché ha in testa anche lei, come tutti, l'idea meravigliosa dei fantastiliardi che stanno per piovere risolvere l'emergenza climatica, i fantastiliardi per il clima che sono stati annunciati in questi giorni proprio lì a Glasgow. Ce ne vuole parlare, professor Di Stefano? Finalmente arriva la finanza green.
Sì, arriva l'annuncio della finanza green, perché diciamo che siamo sempre più nel capitolo ormai un po' devastante, forse addirittura stucchevole, degli annunci. L'annuncio più clamoroso sicuramente è stato quello fatto dall'ex governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, che in questo momento è anche l'inviato speciale delle Nazioni Unite sul tema finanza e clima. Lui guida quella che viene chiamata Glasgow Financial Alliance for Net Zero, quindi l'alleanza finanziaria di Glasgow per la decarbonizzazione, ed è andato nella sede della COP26 per annunciare che saranno disponibili 130.000 miliardi di dollari, appunto fantastiliardi, per finanziare la transizione. 130.000 miliardi che dovrebbero essere messi a disposizione dai privati nell'arco dei prossimi 10 anni, orientativamente, questo ha spiegato Carney, per sostenere le operazioni e gli investimenti necessari verso la transizione ecologica. Un annuncio molto roboante che si aggiunge a quello di molte istituzioni finanziarie, quelle più famose, da BlackRock oggi è il caso per esempio di Bank of America, sulle colonne anche dei nostri quotidiani che annunciano altri migliaia di miliardi a disposizione. Qui non si riesce neanche a capire se le affermazioni di Carney sui 130.000 ricomprendano questi ulteriori annunci roboanti delle singole istituzioni finanziarie e bancarie, tant'è che appunto dal punto di vista potenziale si tratta di valangate di miliardi di euro e di dollari che sarebbero a disposizione. La realtà sembra un po' però diversa e diversamente dalla stampa italiana, che salvo rari casi il Fatto Quotidiano, il Manifesto e poco più, forse domani, salvo rari casi la stampa italiana non dedica alcuno spazio alle polemiche su il greenwashing.
Vergogna!
Questo direi abbastanza di sì, perché mi sembra una cosa estremamente negativa. Polemiche invece sul greenwashing che trovano spazio, lo dicevamo già la settimana scorsa, e trovano conferma anche questa settimana sulle colonne del Financial Times, che a tutti gli effetti è uno dei quotidiani finanziari più importanti al mondo, e che è proprio in relazione all'annuncio di carne. Dice appunto, ma le promesse di carne fino a che punto questi numeri acchiappa attenzione, sono numeri legati alla decarbonizzazione e quanto invece sono greenwashing. Quindi questo è un dato oggettivo che dimostra appunto che anche sul fronte degli annunci finanziari il rischio è quello di cadere in una bla bla bla, come ha più volte detto la stessa Greta Thunberg.
Senta, professor Di Stefano, però da quello che mi dice non è l'unico last hurrah che viene lanciato.
No, perché c'è il mondo del petrolio che in realtà, al di là delle dichiarazioni, sembra molto più ben messo di quanto non si possa immaginare, perché qui c'è in questa fase, in questo momento, una situazione singolare, cioè annunci tutti favorevoli, ma la sostanza immediata è che il petrolio è ai massimi storici degli ultimi anni, perché proprio un combinato disposto di ripresa economica post pandemia e dell'uscita dal carbone in realtà potrebbe e può dare ulteriore fiato al petrolio e in parte al gas, e quindi da questo punto di vista è come se ci fossero veramente due la politica dei due forni, come si diceva una volta dalle nostre parti democristiane. Si dice una cosa e poi se ne fa perfettamente un'altra, anche in ragione del fatto che quello che si dice vale per il futuro, 2025, 2030, 2050, 2070 a seconda degli annunci, mentre quello che si fa oggi anche e soprattutto per far, come dire, per ottenere redditività va da tutt'altra parte. Infatti siamo al record sia dei prezzi del petrolio sia ai prezzi del carbone e del gas.
Tra l'altro ricordiamo, noi lo sappiamo benissimo come si esce dal carbone: neri.
No, non necessariamente.
Insomma.
Sì, cioè, può essere anche questo, però non necessariamente, insomma.
E anche perché comunque dal carbone bisogna uscire non soli, ma ben accompagnati con, per esempio, con la Cina e con l'India, altrimenti.
Qui secondo me anche su questo è una dimostrazione di che si cerca di spostare l'attenzione. È vero ovviamente che Cina e India, ma non sono gli unici, pensiamo a tutta l'Africa, soprattutto l'Africa australe, in parte la stessa Australia, cioè tutti i paesi che sono oltre che grandi produttori, grandi consumatori, come è il caso della Cina e dell'India, di carbone, non hanno firmato per esempio gli impegni sull'uscita dal carbone che sono stati strombazzati alla COP26 e vengono messi un po' sul banco degli accusati perché appunto non stanno aderendo alla sottoscrizione di questi appelli. Io credo che su questo punto bisognerebbe indagare bene, perché non è così semplice e non è nemmeno così corretto che appunto le grandi economie più ricche del pianeta, lo dicevamo anche la scorsa settimana, cioè i grandi emettitori come Europa, Stati Uniti, chiedano ai paesi in via di sviluppo di accelerare una transizione che in molti casi ha dei costi, perché che se ne dica, anzi negli ultimi tempi proprio la ripresa post pandemia sta rendendo il carbone più conveniente per paesi poveri, quindi è difficile pensare che si possa ottenere un impegno all'uscita dal carbone quando questo minerale è disponibile a prezzi bassi, se non si mettono a disposizione le risorse finanziarie, ma non negli annunci, nella sostanza. La COP è stata aperta sottolineando che ci saranno i famosi 100 miliardi l'anno disponibili per i paesi in via di sviluppo. Ricordo che l'accordo era del 2009, e nemmeno una volta, dal 2009 al 2020, nemmeno in un anno sono stati raggiunti i 100 miliardi per i paesi in via di sviluppo per sostenere la transizione. Quindi se dovesse accadere il 2021, forse potrebbe essere, ma non c'è nessuna certezza, l'anno in cui per la prima volta si raggiunge la fatidica cifra dei 100 miliardi a disposizione dei paesi in via di sviluppo per la transizione.
Anche se ieri lo sottolineavamo, i grandi hanno trovato un ottimo compromesso: teniamo le centrali a carbone, però piantumiamole con delle belle ortensie, che non fa solamente coreografia ma produce anche ossigenazione delle centrali stesse. Sì, il carbone, ma si è discusso anche molto del metano. Il metano ci dà o non ci dà una mano a uscire dall'emergenza climatica?
Il metano no, ci dà una mano a peggiorare il nostro bilancio climatico, purtroppo, perché come abbiamo detto più volte, è un gas climalterante molto superiore a quello dello stesso carbone, dello stesso petrolio. Quindi da questo punto di vista l'impatto del metano è 6 volte più climalterante delle altre fonti fossili, quindi non ci dà una mano, ma anzi ce la taglia forse da un certo punto di vista. Sempre alla COP è stato annunciato un impegno per ridurre del 30% il consumo di metano a livello mondiale, ma anche in questo caso dal 2030. Quindi è molto probabile che ancora per una 15 anni almeno, forse più, la transizione per l'uscita da queste fonti, in particolare da quelle più climalteranti, rimanga una dichiarazione più che una sostanza, se non si accompagna con delle politiche chiare e di investimento, e delle politiche chiare da parte, oltre che dei governi, appunto della finanza stessa, perché ieri poi è stata pubblicata un'analisi di Greenpeace, Recommon e di altre organizzazioni non governative, che ha messo, come dire, nuovamente sul tavolo chi sono i veri killer del clima e chi li sostiene.
E chi sono?
Beh, allora, l'analisi è molto interessante, è un database che si chiama Google, che è stato creato da
Google, come Google pronunciato male?
Sì, come Google pronunciato male. Okay. È un'iniziativa di questa NGO tedesca insieme a Greenpeace, Recommon e altre 18 organizzazioni non governative. È un mega database che analizza 887 società petrolifere del gas, che rappresentano più dell'80 95% della produzione globale di idrocarburi. Qui emerge che negli ultimi 3 anni le principali aziende di questo settore hanno investito 168 miliardi di dollari per esplorare nuovi giacimenti, e tra le società in prima fila ci sono le cinesi PetroChina e China National Offshore Corporation, poi c'è la Shell, la famigerata Shell, che dice che appunto è una delle prime nella transizione. Bene, la Shell ha messo ben 2,4 miliardi sempre per cercare nuovi giacimenti. Tra queste poi si segnalano Qatar Energy, Gazprom, la Saudi Aramco, che invece hanno messo un sacco di soldi per ricercare nuovi giacimenti di gas. In base al rapporto che è stato pubblicato ieri, l'Eni si colloca tra il gruppo dei 20 produttori di petrolio e gas che sono più dannosi per il clima. In particolare la compagnia petrolifera italiana è tra le prime 10 società che sfruttano le risorse della regione artica attraverso piattaforme petrolifere nel mare di Barents, dove la situazione dal punto di vista dei rischi climatici è ancora maggiore, perché come noto stiamo parlando di un'area dove si stanno verificando in molti casi il meltdown, il vero e proprio cedimento del permafrost, e queste attività di esplorazione e di sfruttamento di gas e petrolio non fanno altro che peggiorare la situazione.
Prof, la fermo un secondo perché lo so, lei mi diventa orgasmico quando mi può parlare del cedimento del permafrost, un po' come Renzi quando può andare a fare il discorso per i 50 anni della morte di Bob Kennedy, ma sta per arrivare la pubblicità e quindi ci dobbiamo momentaneamente fermare in attesa della seconda parte. E poi soprattutto scrivono gli ascoltatori del Giorno delle Locuste: ok, tutto bene l'emergenza climatica, ma il quiz del professor Di Stefano oggi dov'è? Dove sta? Non c'è. E allora, prima di andare in pubblicità, subito al volo, il quiz di oggi del Giorno delle Locuste, coerente ovviamente con la COP26, attenzione, la serie Medical ambientata in un ospedale di Glasgow che cura poliziotti britannici. La serie Medical ambientata in un ospedale di Glasgow che cura poliziotti britannici. Potete scrivere come sempre la vostra risposta. Ci sentiamo tra poco, professor Di Stefano, non se ne vada, resti lì. Le 6 minuti, la musica di quando era giovane, professor Di Stefano, Dancing Queen, gli ABBA, che proprio oggi ritornano con un nuovo album a distanza di 40 anni dall'ultima pubblicazione. Meglio ascoltare vecchi classici come Dancing Queen, visto quanto era improponibile il singolo con cui si sono riproposti, però è anche l'occasione per ricordare che, come tanti, anche il professor Di Stefano si era invaghito delle cantanti degli ABBA, tanto da avere addirittura, dice la sua pagina su Wikipedia, un giovanile flirt con Agneta degli ABBA. Che momenti, che ricordi, che belle pagine di sentimento rievocabili qui oggi al giorno delle locuste. E c'è anche una voce non confermata, e chiedo a lei di confermarla, che dice addirittura che all'epoca del flirt fu proprio lei a scrivere le parole di Dancing Queen, anche se nella sua versione era Dance In Queen, che era la danza dell'inquinamento, che già prefigurava tutti i rischi per l'emergenza climatica. È vera questa voce o va smentita?
No, non è vera, e poi francamente mi deprimi un po', mi deprimo
ulteriormente. Perché preferiva Frida di Agneta?
No, va bene che sono anziano, ma francamente quando si sono costituiti gli ABBA io avevo 6 anni, quindi... Cioè, la vedo un po' dura.
Beh, adesso non mi ricordo quando è uscita Dancing Queen, ho capito, dopodiché stiamo parlando...
No, dopodiché è un gruppo un po' vecchietto, no?
Non so, veda lei, faccia lei...
Non so, ha fatto il debutto televisivo nel 1963.
Ah, sa tutto degli ABBA. Io... Ma che no, vede qua. Sì, bravo.
Solo che erano molto anziani.
Qua si
sto guardando su Wikipedia.
Certo.
Sicuramente, come dire,
si svelano gli altarini, caro il mio professore, non si svela. Sì. Non si svela invece ancora incredibilmente, non c'è risposta al quiz odierno del giorno delle locuste. Pensi che addirittura Luca Plurivinci.
È troppo complicato.
Forse sì, pensi che addirittura il plurivincitore, colui che ha risposto spesso e volentieri per primo al quiz del giorno delle locuste, ha dato la risposta sbagliata, nettamente sbagliata. Ricordiamo qual è il quiz di oggi del giorno delle locuste: la serie Medical, ambientata in un ospedale di Glasgow dove si curano poliziotti britannici. La risposta che è arrivata dice Brexit Anatomy, caro amico, purtroppo hai sbagliato. Qualcun altro dice
toppato.
Qualcun altro dice addirittura Chicago Cop, no, non ci siamo proprio. La serie Medical, ambientata in un ospedale di Glasgow che cura poliziotti britannici. Coraggio, fate un certo ragionamento, c'è ancora il tempo per rispondere. Intanto, da dove ripartiamo noi?
Beh, ripartiamo da sempre il lavoro fatto appunto dalle NGO su le multinazionali petrolifere del gas, del petrolio, e chi le finanzia, perché se appunto le multinazionali continuano a investire in nuovi giacimenti, c'è chi li finanzia, e Intesa San Paolo risulta la banca nemica del clima numero uno in Italia, perché nel solo 2020 l'istituto appunto San Paolo ha investito in 6 delle 8 società dei combustibili fossili che figurano nelle 3 principali classifiche, conteduto appunto nel gigantesco archivio di cui parlavamo, Gogel. Di chi si tratta? Sono finanziamenti dati da Intesa San Paolo a ExxonMobil, Shell, Total Energy, BP, Chevron e Equinor, complessivamente 604 milioni di dollari da parte di Intesa, mentre nel solo 2020 la principale banca italiana ha concesso prestiti a Eni per 866 milioni di euro e investimenti per altri 183 milioni di euro. E qui viene fuori tutto il paradosso, se si vuole anche un po' lo scandalo, perché Intesa San Paolo era a Glasgow insieme appunto alla Glasgow Financial Alliance for Net Zero, quella di cui parlavamo, dei 130 mila miliardi di carne, e lì c'era anche Intesa San Paolo, quindi, come dire, dottor Jekyll e Mr. Hyde, firmo per non finanziare gli inquinatori, non finanziare le fossili, ma intanto le finanzio ampiamente, anzi sono la prima a farlo, perché si guadagna bene. Forse sarebbe interessante indagare se dei 4 miliardi di utili che sono stati annunciati questa settimana, 4 miliardi di utili netti di Intesa San Paolo nel 2000, 2021, se di questi 4 miliardi di utili quanti derivano appunto da queste linee di investimento sotto varia natura alle fonti fossili. Sarebbe molto interessante indagare questo per capire appunto quanto, oltre che il greenwashing, qui diventa un'ipocrisia quasi, una presa in giro assoluta nei confronti non solo dei propri clienti e risparmiatori, ma anche di tutta la comunità e di tutti gli stakeholder a livello internazionale.
Intanto, a proposito di utili, la ringrazio per aver dato anche a me, risparmiatore consumatore, un'informazione utile, perché effettivamente in questi giorni continuavo a chiamare in filiale Intesa San Paolo, non mi rispondeva nessuno, e lei ci ha spiegato che Intesa San Paolo era a Glasgow, e quindi a questo punto non mando la mail incazzata per dire oh, mi rispondete. Ci voleva parlare oggi anche di reddito di cittadinanza? Come mai?
Non tanto del reddito di cittadinanza, perché l'avete visto, insomma, l'inchiesta sui danni erariali per effetto appunto delle indagini sui falsi percettori del reddito di cittadinanza in Italia, non si capisce bene nemmeno a quanto ammontino, perché una tesi, una fonte parla di una quarantina di milioni di euro, un'altra di 150 milioni di euro, ma a me ha colpito che proprio quasi in contemporanea fosse pubblicata una incredibile inchiesta di ProPublica, che è un sito NGO statunitense che fa investigazioni giornalistiche indipendenti, che è andato a incrociare i dati che negli Stati Uniti sono pubblici sui destinatari del famoso bonus che è stato deciso dal Congresso all'inizio della pandemia, forse ve lo ricordate, complessivamente oltre 2 trilioni di dollari che sono stati destinati alle famiglie americane per contrastare gli effetti della pandemia. Mediamente un contribuente, diciamo, da solo poteva ricevere fino a 1.200 dollari in contanti, una famiglia a 2.400 dollari. Bene, ProPublica ha fatto un bellissimo lavoro e ha incrociato i miliardari che hanno ricevuto il bonus, perché sono molti i miliardari, almeno quelli individuati da ProPublica, che hanno ricevuto il bonus previsto dal Congresso. Complessivamente ne ha individuati 270 di miliardari con col bonus. Il caso forse più clamoroso, richiamato dalla stessa ProPublica, è quello di Ira Rennert. Ha un patrimonio di 3,7 miliardi di dollari, una casetta da 20.000 metri quadri tra casa, giardino, dependance, eccetera, ha ricevuto il bonus da 2.400 dollari e non l'ha restituito. Il bonus l'hanno ricevuto anche George Soros e il figlio, che però hanno appunto restituito il bonifico, perché si trattava di bonus automatici. Ecco, questo è quello che è accaduto negli Stati Uniti, che è la conferma che i sistemi fiscali non solo sono stati, come dire, negli ultimi 30 anni devastati dai fenomeni di elusione grazie all'offshore, grazie alla possibilità appunto di intestarsi i patrimoni nei paesi, e non essendoci in alcuni casi vere e proprie tasse patrimoniali, questi patrimoni non producono nessun impatto fiscale, ma negli ultimi tempi sono stati ovviamente anche impattati dalle varie tagli alle tasse che sono stati decisi negli ultimi 15 anni da diverse amministrazioni.
Intanto segnalo che piovono le risposte, ma continuano a essere risposte sbagliate. Purtroppo risposte sbagliate. Glasgow CopMed, Glasgow Cop Medical Division, altre risposte che ahimè non si avvicinano neanche vagamente, e spiace dirlo, alla risposta esatta del quiz di oggi. A questo punto, professor Di Stefano, se riesco a strapparle un lembo di indulgenza, credo che dovremmo dare un aiutino. Cosa dice?
Assolutamente, ci mancherebbe.
Allora facciamo che più che un aiutino diamo addirittura un aiutone. Dicevamo la serie Medical, ambientata in un ospedale di Glasgow che cura poliziotti britannici. Il titolo attenzione, contiene la parola Scotland. Ok, è più di così, francamente non posso fare. E allora nel frattempo, mentre a casa si scatenano i neuroni, si pensa e si ripensa, noi cominciamo a guardare al nuovo rapporto mondiale sulle inuguaglianze che sarà pubblicato il mese prossimo dall'Harvard University. Ne sappiamo già qualcosa? Abbiamo degli spoiler oppure non ancora?
No, beh, abbiamo qualche spoiler, in realtà è molto attivo su Twitter Gabriel Zucman, e quindi è proprio dal suo account che è possibile avere un po' di informazioni su questo rapporto. Lo ricordiamo, questo è il primo vero rapporto che segue l'edizione che loro stessi hanno definito pionieristica del 2018, e diventa a tutti gli effetti il lavoro più strutturato per fare un'analisi sull'ineguaglianza a livello mondiale e anche i trend della diseguaglianza. E da questo punto di vista c'è anche, per chi fosse interessato, un sito che segnalo ad hoc, il database mondiale sull'ineguaglianza, che è stato sempre messo a punto dallo stesso gruppo di lavoro. L'indirizzo è WID con la W.word, WID.word, è appunto il World Inequality Database. Ci potete trovare dentro una miriade di dati e di grafici sulla situazione a livello mondiale, ma anche tutte le informazioni sulla metodologia attraverso la quale appunto sono stati elaborati i dati. È una fonte veramente molto interessante perché copre tutti i continenti e i principali paesi a livello mondiale. Da qui si evidenzia in modo assolutamente clamoroso come per esempio la situazione sia particolarmente grave negli Stati Uniti, più grave che in altri contesti, perché negli Stati Uniti c'è stata negli ultimi 30 anni la concentrazione maggiore dello spostamento della ricchezza tra l'1% della popolazione e il restante 99%.
A proposito di relativamente uguali, si sono incontrati negli stabilimenti Volkswagen l'amministratore delegato e il consiglio di fabbrica, e c'è stato, come dire, grosso scazzo. Che succede a Volkswagen?
Sì, come hai detto tu al demone, la notizia di prima pagina del Sole 24 Ore, devo dire l'unico che quest'oggi l'ha portata in così grande evidenza. Bene, c'è stata una riunione del consiglio di fabbrica appunto della Volkswagen, dove è andato in scena uno scontro molto pesante tra l'amministratore delegato Herbert Diess e appunto la sindacalista italo-tedesca Daniela Cavallo, che guida in questo momento il sindacato di Volkswagen. Il motivo dello scontro è il fatto che il management, quindi l'amministratore delegato di Volkswagen, è intenzionato a procedere a 30.000 tagli di posti di lavoro per rispondere alla duplice situazione di crisi di Volkswagen. La principale, quella del momento più immediato, è quella relativa ai microchip, perché gli stabilimenti di Volkswagen non sono stati immuni dal crollo, diciamo, delle capacità di produzione, delle fermate che sono state prodotte dall'assenza dei microchip per la noti problemi di shortage di mercato. Ma il vero confronto è sulle visioni sul medio termine, perché Herbert Diess vuole un aumento della produttività e quindi vuole fare questo taglio di quasi 30.000 posti di lavoro, e ha fatto capire che il pericolo per la Volkswagen viene da Tesla e dalla sua nuova fabbrica alle porte di Berlino, che dovrebbe aprire all'inizio del 2022. Il sindacato ha replicato contestando pesantemente le scelte di taglio occupazionale e dicendo che sostanzialmente l'azienda è indietro nella competizione, è arrivata troppo tardi sulla transizione verso l'auto elettrica, e non bisogna tanto tagliare i posti di lavoro quanto aumentare gli investimenti in particolare su questa transizione. Cavallo ha esortato l'amministratore delegato per esempio ad anticipare Trinity, la vettura totalmente full electric di seconda generazione prevista inizialmente nel 2026 e che andrà al centro della nuova piattaforma che è stata creata proprio per le auto elettriche.
E allora, professor Di Stefano, siamo arrivati anche oggi sulla finale di questa puntata del Giorno delle Locuste, e mentre sta per calare il sipario con in sottofondo la miglior musica di Glasgow, quella dei Waterboys di The Wall of the Moon, dobbiamo dire con un filo di amarezza che per la prima volta nessuno ha risposto nel modo esatto al quiz del Giorno delle Locuste. Allora siamo costretti.
Beh, allora devi dirglielo tu.
Sì, a questo punto siamo costretti
a
svelare la risposta esatta. Chiedevamo qual è il titolo della serie Medical ambientata in un ospedale di Glasgow che cura i poliziotti britannici, e la risposta esatta era Scotland Yard. Hai capito? Scotland?
Sì. Yard. Era veramente un po' difficile.
Ma no, dai, abbiamo detto anche Scotland, era facile. Scotland Yard, medici e poliziotti in prima linea, una grande serie pensata dalla Diabolicamente del professor Di Stefano, che salutiamo e riavremo tra noi qui la prossima settimana nello studio del Giorno delle Locuste. Che ne dice se tolgo lei e lascio andare Mike Scott?
Ma decisamente, certo.
Vabbè, a meno che non voglia duettare, fare anche lei il ritornello di The Wall of the Moon.
No, grazie.
Non ci tiene. Grazie, professor Di Stefano, buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima settimana.
Male, male gli ascoltatori che oggi non hanno azzeccato la risposta. Scotland Yard.
Una volta.
Vabbè, succede. Arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana. Tears.